Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio 26. Oggi è il 30 aprile 2026 e Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Se avete domande o commenti potete sempre scriverci sulle piattaforme su cui ci state guardando, questo lo sapete, soprattutto metteteci un like e seguiteci il canale su YouTube, mettetevi in follow, premete la campanellina così sapete sempre quando andiamo live. Allora, chi vi parla questa sera è Lavero da Verona e insieme a me abbiamo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E dall'Unione Terre d'Argine
c'è Ricky. Ciao a tutti, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast.
Cominciamo subito con le news. Ne ho scovata una che mi piaceva riportarvi relativamente a Perseverance. È da un po' che non ne parliamo perché quando le cose vanno bene, adesso facciamo le corna, quando le missioni funzionano come devono, noi le lasciamo andare e non ne parliamo più. Però facciamo un attimo un riepilogo di chi è il nostro Perseverance. Perseverance è un robottone che abbiamo mandato su Marte dopo Curiosity. Tra l'altro, dopo qualche giorno fa il JPL ha rilasciato su YouTube un bel video che mostra le differenze e quello che stanno facendo sia Curiosity che Perseverance, dove sono fondamentalmente, con anche la mappina della distanza che c'è fra di loro. Vedete che sono in due posti, se ci state guardando su YouTube, sono in due posti molto lontani sulla superficie di Marte. Andando avanti dicono che sono proprio agli estremi, come se ci fossero una mappa degli Stati Uniti e Curiosity all'estremo est e Perseverance è all'estremo ovest.
Con buona pace di tutti quelli che chiedono ma perché non si vanno a trovare vicenda, ma come? C'è così tanto da esplorare, sarebbe uno spreco che andassero tutti e due nello stesso punto.
Esatto, sono un po' lontanini anche, ci metterebbero un po' di tempo. E, dunque, Perseverance, dicevamo, questo robottone che è arrivato su Marte nel 2021 e sta raccogliendo campioni del suolo marziano per teoricamente riportarli poi a Terra, anche se poi la missione di ritorno non esiste perché è stato tagliato il fondo al Mars Sample Return, sono stati tagliati i fondi al Mars Sample Return e a un sacco di altre missioni in realtà per dare priorità alle missioni Artemis, e quindi i campioni per il momento restano sulla Luna. Dal 2021 ha percorso
su Marte.
Ha percorso una quarantina di chilometri ed è la distanza più lunga mai percorsa da un rover su un altro pianeta. Ed è ben oltre la sua certificazione originale, cioè il doppio della sua certificazione originale, ma è così anche per Curiosity, era così per Opportunity e penso anche per Spirit, che abbia superato la certificazione originale, che di solito sono abbastanza conservative perché robot su altri pianeti rimaniamo conservativi su quanto possano durare per non urlare al fallimento della missione. Poi più a lungo vanno, Opportunity ha durato quanto 11 anni, una cosa incredibile. Comunque Perseverance al momento sta benone, può continuare la sua missione, ogni tanto si fanno dei check, delle verifiche sulla salute, è stata fatta una da poco e hanno confermato che almeno fino al 2031 può viaggiare senza problemi. E quello che potrebbe causargli fastidi sono il braccino robotico e il sistema delle ruote e il sistema di trasmissione delle ruote, semplicemente perché sono i due sistemi che hanno più sollecitazione. Le ruote, perché ci ricordiamo di Curiosity ha delle ruote ha molto parecchio danneggiate a causa della regolite marziana, ma soprattutto per il fatto che deve viaggiare su anche delle rocce appuntite e quindi le ruote di Curiosity si erano danneggiate parecchio. Invece quelle di Perseverance sono messe molto meglio perché Perseverance è stato progettato dopo e quindi le ruote sono anche molto più robuste, hanno uno spessore del metallo più grande e anche il sistema di trasmissione è diverso da quello di Curiosity. Sono abbastanza indipendenti le ruote di Perseverance e possono un po' autogestirsi, diciamo, gestirsi meglio, ecco. E si vuole arrivare ad un'autonomia totale di almeno 100 km perché Perseverance al momento, dov'è? È qui, se ci state guardando, c'è una mappina qui della posizione di Perseverance, abbiamo il Jezero Crater, che è quello, il cratere dove è atterrato. Lui è atterrato all'interno del cratere perché l'area era più sicura per un atterraggio più pianeggiante, senza rischi di incontrare rocce. E quindi un'area appunto sicura e ha scalato le pareti del cratere e adesso è sopra al cratere. Ha scalato le pareti perché si voleva campionare il terreno in diverse aree e quindi potenzialmente in diversi periodi storici di Marte. Per arrivare qui, appunto, ha fatto 40 km, ma nel caso in cui dovesse arrivare un lander o qualche altra missione per venire a raccogliere i suoi campioni, dovrebbe, appunto, atterrare in una zona sicura, quindi dovrebbe tornare ad atterrare all'interno del cratere Jezero. Di conseguenza, Perseverance dovrebbe rifare questi 40 km per tornare giù all'interno del cratere e poi, quindi 40 più i 40 già fatti 80 e poi si vuole tenere una ventina di chilometri di margine. Comunque per adesso, visto che appunto la missione di recupero non c'è, rimane nelle zone superficiali, insomma, del cratere, nelle zone soprastanti,
Sopraelevate, sì.
sopraelevate del cratere e rimane lì a fare scienza. E che scienza fa? Appunto, ha un laboratorio al suo interno, quindi verifica i campioni, verifica i materiali che trova, quindi il tipo di regolite che trova. Ha trovato già diversi tipi di rocce, di sabbia, ha capito che effettivamente ha confermato che all'interno del cratere Jezero c'era un lago anticamente. E poi ha questo sistema di prelievo di campioni di materiale. E finora ne ha prelevati 30. In tutto ha 43 provette, di cui 5 sappiamo che sono quelle, i campioni, le provette testimone, che sono o vuote per poter raccogliere campioni di atmosfera marziana, oppure riempite con terreno terrestre per confrontarle con quello marziano e capire che non ci siano rischi di contaminazione, nel prelievo dei campioni marziani. Un po' ce li ha al suo interno, qua dove c'è scritto Perseverance Rover, sono dentro la sua pancina, altri invece li ha lasciati sulla superficie di Marte. Questo sempre per avere un backup, cioè nel caso in cui arrivasse un lander, allora Perseverance dovrebbe tornare, il lander non si muove e quindi Perseverance dovrebbe tornare dove è atterrato il lander e potrebbe consegnargli a mano le provette che ha all'interno della sua pancina. Se invece dovesse arrivare un rover o degli elicotteri che riescono ad arrangiarsi, allora possono andare a recuperare le provette che ci sono in giro per Marte. Sono comunque progettate, questi campioni, queste provette sono progettate per resistere alle condizioni marziane e quindi dovrebbero rimanere sicure, insomma, per un bel po' di tempo. Poi, ovviamente, sta per arrivare la Cina. Nel 2028 dovrebbe partire Tianwen-3, che è un'altra missione di recupero di campioni. Non andrà a recuperare i campioni di Perseverance, ma si arrangerà, nel senso che dovrebbe esserci un lander che atterra, non si sa ancora bene dove, preleva campioni di suolo, però li preleva lì dove atterra, quindi non, i campioni che riporterà a terra Tianwen-3 non saranno così specifici come quelli di Perseverance. Perseverance li ha studiati, ha fatto fotografie, ha cercato di capire, ovviamente mandando le fotografie a terra, il team di terra cercava di capire se potrebbero essere campioni interessanti oppure no, che tipo di roccia era, quindi quelli di Perseverance sono studiati molto bene. Quelli che preleverà Tianwen-3 sono quelli che si trova sotto le zampine, il lander, nel momento in cui atterra. Quindi è più un touch and go, preleva questi campioni alla stessa maniera di quello che ha fatto Chang'e 5, mi sembra, sulla Luna, che ha prelevato i campioni e poi un razzetto è partito, cioè una parte del lander si è sollevata dalla superficie lunare, è entrata in orbita, andando ad attraccare ad un orbiter lunare, stessa cosa farebbe qui, quindi andrebbe in orbita marziana, lì ci sarebbe un orbiter ad attenderlo, ci sarebbe il trasferimento dei campioni e poi questi campioni e poi l'orbiter tornerebbe a terra nel 2031 con questi campioni. La notizia interessante su Perseverance che ho trovato, di cui volevo parlarvi, è il suo GPS, che non c'è, cioè su Marte non c'è il GPS, che è il come si chiama?
Global
Positioning System, quindi tutti questi satelliti che ci dicono la nostra posizione non ci sono su Marte. Quindi come fa Perseverance? Viaggia a vista, almeno fino al 2025 viaggiava a vista, faceva le fotografie della zona dove si trovava, valutava in autonomia lo slittamento delle sue ruote per capire la distanza che aveva percorso e quindi cercava di capire la sua posizione e il suo orientamento. Chiaramente è un processo molto empirico e quindi c'erano un sacco di errori che si accumulavano col tempo, era arrivato fino a 35 metri di errore. Quando non sa più dov'è e o quando trova pensa di essere in una zona rischiosa, quindi con delle rocce appuntite, con dei passaggi interdetti, si ferma, chiama casa, quindi invia a terra una panoramica della zona in cui è, e a terra cosa fanno? Valutano e studiano la zona con le mappe del Mars Reconnaissance Orbiter, quindi comparano le due foto, capiscono in che posizione e in che orientamento è messo Perseverance e inviano a Perseverance le coordinate e quindi lui riprende a lavorare. È un processo lungo, è un processo dispendioso e anche il fatto della distanza Terra-Luna, l'invio delle immagini e l'invio delle coordinate poi a Terra e da Terra a Marte impiega un po' di tempo, quindi alla fine ci volevano anche diversi giorni. E cosa hanno fatto per evitare questo problema? Hanno dato a Perseverance la capacità di comparare in autonomia le foto del Mars Reconnaissance Orbiter con le foto che scatta lui stesso e hanno chiamato questo sistema il Mars Global Localization. Adesso invece di diversi giorni impiega 2 minuti per elaborare queste foto in autonomia, capire dov'è e l'errore è di massimo 25 centimetri. Questo sistema è stato usato per la prima volta a febbraio del 2026, il 2 febbraio, poi ancora il 16 febbraio e adesso praticamente Perseverance è potenzialmente in grado di muoversi in autonomia per sempre. Ovviamente c'è sempre una verifica da parte di Terra, però adesso si risparmia un sacco di tempo che si può utilizzare in più scienza, può ripianificare il suo percorso se vede gli ostacoli, insomma può arrangiarsi fondamentalmente. Gli scienziati dicono che nel campo della robotica questo era un problema già da anni, cioè nel campo della robotica in generale, nel senso di dare ad un robot la consapevolezza della sua posizione nello spazio. Per quanto riguarda Marte, sono riusciti a risolvere con questo algoritmo e quindi insomma è una cosa interessante. Ci avevano lavorato, avevano iniziato a lavorarci il JPL nel 2023, quindi già da un paio d'anni dopo l'arrivo di Perseverance e hanno dato in pasto a questo algoritmo 264 immagini che nel frattempo aveva scattato Perseverance, che le aveva confrontate con quelle del Mars Reconnaissance Orbiter e alla fine questo algoritmo era riuscito a localizzare esattamente la posizione e l'orientamento di Perseverance. La cosa super divertente di questo processo per me è che questo algoritmo gira su un processore che era quello utilizzato per comunicare con Ingenuity. Processore che non serve più e col fatto che c'era, allora Ingenuity era questo elicotterino che era un dimostratore tecnologico, doveva fare 3 voli, ne ha fatti 72 e quindi questo processore che serviva appunto per comunicare tra Ingenuity e Perseverance, Ingenuity mandava le sue coordinate a Perseverance, al rover, che poi le inviava a terra. E quindi questo processore non doveva essere certificato per Marte, infatti non è schermato dalle radiazioni, non è certificato per resistere alle alte e bassissime temperature di Marte, è uno dei processori che si trovavano sugli smartphone, dicono che è basato su hardware del 1997, quindi è parecchio vecchio, eppure è ancora lì che lavora ed è 100 volte più veloce dei computer principali di Perseverance, ma perché ovviamente deve far girare un solo processo, solo quell'algoritmo lì della localizzazione, e quindi è più veloce di sicuro, insomma. Ovviamente allora è più veloce, ma non ci si può affidare completamente a questo processore, e quindi cosa fanno? Lo fanno girare più volte per avere una localizzazione, quindi gliela fanno verificare più e più volte, poi danno in pasto quel risultato a uno dei computer principali di Perseverance, che invece sono certificati per esistere su Marte e sono più affidabili. Il computer verifica, e se la comparazione è corretta, insomma, manda da l'avvio a Perseverance per seguire queste coordinate. Hanno scoperto che che è un po' danneggiato questo processore, chiaramente ci sono 25 bit danneggiati, ma sono riusciti anche a isolare questi 25 bit nel momento in cui il processore verifica le coordinate in cui lavora, insomma. Un altro aggiornamento importante fatto recentemente è l'aggiunta dell'intelligenza artificiale, quindi Perseverance, grazie a questo algoritmo e all'intelligenza artificiale, riesce a creare un suo percorso, appunto evitando gli ostacoli in maniera molto accurata. Quindi da terra cosa fanno? Non gli danno più tutto l'intero percorso punto per punto, gli danno dei punti intermedi, e Perseverance va, se dovessero esserci delle rocce, delle discese, dei punti problematici, lui riesce a trovare un percorso alternativo e una strada sicura. Chiaramente funziona solo con i luoghi lì attorno, perché funziona solo con le foto scattate da Perseverance, e quindi lo possiamo usare solo limitatamente, insomma, però è interessante sapere che si può usare questo sistema anche poi in futuro con altri eventuali robot che manderemo da altre parti. Bene, invece adesso il Ricky ci parla del lancio del Falcon Heavy. Finalmente questa settimana abbiamo visto un altro Falcon Heavy dopo tanto tempo.
Sì, vero, era un po' che non si vedeva un Falcon Heavy decollare. Per la precisione sono passati 18 mesi dall'ultima volta che un Falcon Heavy è stato lanciato. Ieri, quindi il 29 di aprile, è stato lanciato un Falcon Heavy dalla rampa 39A del Kennedy Space Center, che attualmente è l'unica rampa che può supportare il volo di un Falcon Heavy, e la rampa 39A che dopo che è stata dismessa per quanto riguarda l'utilizzo per un equipaggio, quindi stiamo parlando di Falcon 9 con delle Crew Dragon, è praticamente ottimizzato ormai solamente per quelli che saranno i lanci del Falcon Heavy. Il complesso 39A del Kennedy Space Center pian piano si sta trasformando in una piattaforma per lanciatori pesanti, anche perché poco distante c'è questa nuova torre Mechazilla, quindi qualcosa di simile a quello che vediamo a Boca Chica, perché anche le Starship, quando verranno lanciate dalla Florida, cominceranno a decollare proprio da questa grossa area del 39A, che non è limitata solamente alla rampa di lancio, ma è proprio un'area molto vasta dove si possono anche piazzare due rampe di lancio. Il decollo è andato bene, anche la messa in orbita del satellite è andato bene, e dicevamo, erano 18 mesi che non veniva lanciato un Falcon Heavy. Il volo precedente era stato per Europa Clipper, era ottobre del 2024. Il Falcon Heavy all'epoca era stato lanciato in versione full expandable, che vuol dire che tutti e tre booster del Falcon Heavy sono stati lasciati, sono stati recuperati, proprio perché per Europa Clipper questo orbiter, che è diretto verso il satellite Europa di Giove, dove arriverà nel 2030, scusate, serviva tutta la potenza del razzo, quindi non c'è stata la possibilità di recuperare i booster. Invece in questo caso i booster sono stati recuperati, i due booster laterali. Il booster centrale di fatto in Falcon Heavy è stato tentato di recuperare solo nei primissimi lanci, se vi ricordate, E l'unica volta, in realtà, una volta sono riusciti a farlo atterrare su una droneship, però a causa del mare grosso si era ribaltato e non è stato possibile riportarlo in porto. Invece la seconda volta è stato proprio fallito il recupero. Ma questo perché come si dice, il core stage, cioè non è il core stage, lo stadio centrale, il booster centrale del Falcon Heavy viene rilasciato e tentato di recuperare proprio quando è molto molto veloce e quindi i suoi recuperi sono molto più veloci, molto più energetici rispetto ai recuperi che si fanno col singolo booster del Falcon 9. Quindi tutti i tentativi di recupero del booster centrale in realtà sono quelli che, se noi facciamo una classifica in SpaceX, sono proprio i rientri più energetici ed ecco perché sono così complicati. Tant'è che poi, negli ultimi lanci del Falcon Heavy, di fatto non si è mai cercato di recuperare il booster centrale. Forse perché hanno visto che la difficoltà non valeva, insomma, i costi di tentare il recupero forse non ne valeva la pena, quindi hanno di fatto smesso di recuperare il booster centrale. Mentre i due booster laterali sono rientrati nelle landing zone. Finalmente, anche questo era un po' che non vedevamo due booster rientrare, verso la base di lancio di Cape Canaveral. L'unica cosa è che non essendoci più tra le varie piazzole in forza SpaceX la landing zone 1 che permetteva di fatto l'atterraggio dei due booster abbastanza vicini l'uno all'altro, quindi avevamo queste belle immagini dei due booster che venivano proprio atterravano praticamente nello stesso punto. Questa volta si è sfruttata la landing zone numero 2 e la landing zone 40 che sono distanti, quindi di fatto nell'inquadratura se guardate vedete bene il booster che rientra in primo piano, poi c'è suo fratello sulla distanza che rientra. I booster che sono stati utilizzati per questo lancio sono tutti e due usati. Uno era al secondo volo, il B1072, che è quello che è atterrato alla landing zone 40, mentre quell'altro, il 1675, un veterano, 22 voli con questo. Quindi sappiamo, se anche lì vi invito ad aprire la pagina Wikipedia dove magari ci sono gli elenchi di tutti i booster usati da SpaceX, vedete che la percentuale di riutilizzo è sempre in crescita, quindi alla nascita del Falcon 9 tutti speravano che questi booster potessero venire recuperati, non so, 10, 20, invece adesso questi numeri si stanno facendo anche con più esemplari, quindi pensate a quanto SpaceX sta così capitalizzando il design del vettore Falcon 9 e la sua estensione Falcon Heavy. Sono stati recuperati anche i fairing, però i fairing ricordate che SpaceX per un periodo ha cercato di prenderli al volo con queste navi con delle grosse reti sul loro ponte, però anche quella si è sempre rivelata un'operazione complicata perché di fatto i fairing aprivano un paraglider, un paraprendio, un paracadute rettangolare che dava sì un po' di manovrabilità al booster mentre scendeva, però vuoi col vento, vuoi con altri fattori imprevedibili, era davvero quasi un giro di roulette, un terno al lotto cercare di prenderlo al volo. Qualche volta ci sono riusciti, la maggior parte delle volte non ce l'hanno fatta e quindi anche qui decidono di farli cadere in mare, tanto galleggiano e quindi possono essere recuperati. Ok, c'è un po' il lavoro da fare per insomma togliere la salsedine che senz'altro si accumula sulle carenature nel periodo anche magari breve che stanno in mare, però ci vuole un attimo per iniziare a intaccare queste cose. Chi lavora con gli scafi delle barche sa esattamente quanto è aggressiva e quanto crescita anche di microrganismi sulle strutture che vengono lasciate in acqua marina, quanto crescono sullo scafo, quindi però anche in questo caso a conti fatti probabilmente si preferisce lasciarli cadere in mare e poi recuperati. Che satellite ha lanciato questo Falcon Heavy? Il ViaSat-3F3, quindi stiamo parlando dei satelliti ViaSat di terza generazione, quindi ViaSat-3, F3 è il terzo esemplare di questi satelliti ViaSat. Sono satelliti per connessione a internet geostazionari. Allora, satelliti per connessione a internet Non pensate che sia qualcosa di simile a Starlink, ma invece qualcosa di simile invece a quello che c'era prima di Starlink, quindi sono satelliti in orbita geostazionare che ti possono dare un downlink anche abbastanza elevato, tipo 100 megabit, però le vostre antenne, se ad esempio siete utenti normali, civili, non possono comunicare con un satellite geostazionario che è troppo lontano, a meno che non abbiate delle antenne stratosferiche, quindi di fatto ti offrono un servizio di download a velocità decenti, però dovete essere sempre comunque supportati da delle ground station che invece in upload vi mandano il vostro segnale al satellite, quindi magari a velocità un po' più basse, perché se non avete connettività probabilmente tradizionale nella vostra abitazione, la connettività che avete verso queste ground station non sarà velocissima. Mentre per quanto riguarda gli Starlink, che sono in orbita bassa, vi basta la vostra antennina e riuscite a comunicare abbastanza rapidamente, proprio per il fatto che stiamo parlando di satelliti Starlink 400-500 km contro un satellite geostazionare che sta a 36.000 km. Abbiamo detto che il terzo, come tutti i satelliti geostazionari, vengono piazzati in punti strategici intorno agli slot geostazionari intorno alla Terra in modo da fornire copertura globale. In genere tre satelliti posizionati a 120 gradi l'uno dall'altro ti possono fare una copertura globale. In effetti il satellite F1, quindi il primo di questa nuova generazione di Viasat, è stato lanciato nel 2023. Sempre con un Falcon Heavy e posizionato per servire la zona del continente americano, quindi sia Stati Uniti ma anche l'America Latina. È stato lanciato nel 2025 anche il satellite F2, questa volta su un Atlas 5, 551 come configurazione, e asserve l'Europa di fatto, quindi Europa, Medio Oriente ed Africa. Questo verrà piazzato per, diciamo, la fetta che ci manca, quindi stiamo parlando della zona dell'Oceania e dell'Australia. Questo satellite inizialmente Viasat aveva firmato un contratto di lancio con Ariane 6, però l'Ariane 6 ha accumulato dei ritardi sia di progettazione, ma poi con l'ingresso della Russia in guerra con l'Ucraina. Di fatto l'Europa non poteva più utilizzare anche il Soyuz da Kourou per fare lanci di questo tipo, quindi un sacco di commesse che erano inizialmente destinate al Soyuz sono passate in carico all'Ariane 6, che quindi ha aumentato la sua coda e di fatto la priorità di questo lancio stava via via scivolando a tempistiche che probabilmente Viasat non poteva supportare, quindi ha switchato, ha cambiato sul Falcon Heavy. La cosa, così, un'altra piccola curiosità che ho letto di questi Viasat, che il Viasat 1, quindi quello, il Viasat 3 F1, quindi il primo che è stato lanciato che serve gli Stati Uniti, per un problema del dispiegamento di una sua antenna, in realtà sta lavorando a prestazioni ridotte. Quindi hanno deciso che si scambierà di posto con quello che invece sta servendo l'Europa, probabilmente perché il mercato di Viasat magari è un po' più esigente negli Stati Uniti e zone limitrofe, preferiscono avere un satellite in forma a coprire gli Stati Uniti, mentre a noi poveracci di Europa, che magari europei che sfruttiamo questo satellite, ci verrà pioppato l'F1, che va un po' più piano, però insomma funziona. Comunque adesso il panorama di servizi per quanto riguarda la connettività ce ne sono di tutti i tipi, però vediamo che queste aziende hanno comunque ancora interesse a lanciare satelliti di questo tipo, quindi anche loro avranno la loro fetta di mercato. Prossimo lancio molto importante del Falcon Heavy sarà quello di Rosalind Franklin, quindi occhi puntati su questo vettore. Il fatto che questo volo sia andato bene di fatto ci dà anche quante volte magari quando un lanciatore fallisce un lancio in cascata ci sono un sacco di problemi perché devono fare dei controlli, c'è l'FIA che deve fare l'indagine e questo accumula ritardi. Un problema al Falcon Heavy avrebbe dato dei ritardi che sarebbero probabilmente andati a ripercuotere sulla missione Rosalind Franklin, che è come Perseverance, sarà un rover, però stavolta europeo che andrà su Marte, quindi il fatto che sia in salute il Falcon Heavy, ci rende un po' più tranquilli anche per il lancio di Rosalind Franklin.
Un altro paio di aggiunte su quello che hai detto, non mi ricordo se ve l'avevo fatto vedere l'altra volta, ma il sito di Kourou dei Soyuz di cui parlava prima Ricky, lo hanno demolito volontariamente la settimana scorsa e qua si vede proprio la distruzione controllata, insomma, del sito e adesso è questo pad comunque è in mano a Maya Space. E con il suo razzo Maya, se non sbaglio, si chiama proprio così. E quindi adesso vedremo Maya, il razzo Maya, insomma, vedremo la costruzione di un'altra torre di lancio su questo pad.
Ah, un'altra cosa che non vi ho detto è che durante il lancio del Falcon Heavy, visto che c'era una grafica leggermente migliore rispetto all'ultimo volo di 18 mesi fa, c'erano in bella vista, come ci ha abituato SpaceX, la grafichina con insomma, la visualizzazione dei 27 motori Merlin, e ogni cerchietto aveva la grafica anche nella corona circolare del carburante che pian piano scendeva.
Ah, sì, è vero.
Ad un certo punto, prima dello staging, cioè prima della separazione dei due booster laterali, c'è stato lo spegnimento di un motore del booster laterale di sinistra e un motore simmetrico dal booster laterale di destra. Allora, qualcuno si è subito impanicato e ha detto: Oddio, c'è un motore che si è spento. Allora, magari l'altro booster per compensare esattamente la spinta ha spento il booster opposto. Però in realtà, no, qualcuno è andato a vedere: Guardate che nel lancio precedente c'era Innsbrucker, che è uno dei commentatori ufficiali di SpaceX, non c'era questa grafica qui, però mentre il Falcon Heavy saliva diceva: Adesso noi per diminuire la pressione aerodinamica non solo diminuiamo un po' il throttle, diminuiamo un po' l'acceleratore, la spinta del razzo, ma spegniamo anche simmetricamente due motori dei due booster laterali, quindi è una manovra assolutamente calcolata e serve per insomma sollecitare il razzo meno possibile, quando non serve.
E a proposito dei booster laterali e dei booster di questo Falcon Heavy c'è Max Evans che ha fatto una foto bellissima e parla della palette di colori che si può vedere su questi tre booster. E in pratica c'è quello di sinistra che è il 1075 che è tutto annerito perché ha fatto 21 voli come Falcon 9 singolo. Poi c'è la parte grigia sopra il core centrale che è il Mission Extension Kit e poi c'è il 1098 che è il booster di destra che invece è bello shiny. No, scusa, il booster centrale sempre che è bello shiny, infatti è tutto bello
È nuovo
bianco
quello.
perché è nuovo, esatto, è il suo primo volo, con ancora fa notare che c'erano ancora i loghi del Falcon Heavy e la bandiera statunitense, che di solito invece si scoloriscono, e invece quello di destra che è un pochino ingrigito, ma non tantissimo, perché ha volato già una volta a giugno del 2024 sulla missione Goes
Il booster Arlecchino.
U. Esatto. Bene, siamo giunti al nostro giro di boa in cui ringraziamo voi che ci ascoltate ogni giovedì sera, ma anche se non ci ascoltate sempre e non ci guardate sempre su YouTube, potete ascoltarci quando volete, quando state facendo i mestieri o qualsiasi cosa, comunque voi che ci seguite. Se volete potete commentare, come dicevamo appunto, sotto i nostri live oppure sugli articoli perché abbiamo il sito astronautinews.it che è il sito dove i nostri articolisti scrivono le notizie della settimana. Potete commentare lì sotto o potete sempre sotto ad ogni articolo c'è il link a forumastronautico.it dove vi apparirà poi la discussione all'interno del forum dove commentiamo anche noi, insomma, tutti quelli che fanno parte dell'associazione ISA. Condividete, condividete, condividete le nostre live, i nostri articoli o anche i post all'interno di Forum Astronautico. Noi siamo presenti, come sapete, su X come Chiocciola Astronauticast, su Facebook come Astronauticast. E poi abbiamo appunto il canale YouTube dove vedrete un sacco di timelapse creati da Ricky grazie alle foto scattate dalla Stazione Spaziale Internazionale, quindi non perdete nemmeno uno finché abbiamo la Stazione Spaziale Internazionale. E se vi piace, insomma, quello che facciamo, un altro dei ringraziamenti che apprezziamo un sacco è la donazione, perché siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi se volete potete farci una donazione di qualsiasi importo a isaa.it/sostienici, quindi isaa.it/sostienici. Se la donazione che ci fate è uguale o superiore a 15 euro, avrete in omaggio a casa vostra, direttamente o dove volete, la tesserina del 2026 dell'associazione ISA, che ogni anno cambia grafica. Quest'anno abbiamo il Super Heavy e il New Glenn, l'anno prossimo chissà. E quindi, insomma, vi
Super
ringraziamo un sacco
Heavy e
perché.
Super Heavy, un po' che non lo chiamavamo così
È
per lo
vero,
spazio.
vero? Mi è venuto
Però
bene
in
questa cosa.
effetti era Super Heavy una volta.
Perché come usiamo i vostri soldi? Li usiamo per mantenere tutti i siti che utilizziamo appunto per avere il sito di notizie, il forum e la piattaforma su cui registriamo i podcast e poi li utilizziamo anche nel caso ci fossero eventi, ovviamente eventi aperti a tutti, eventi che stiamo cercando di riprendere in mano, quindi potrebbe essere che nel giro di quest'anno qualcosa potremmo fare, ma per spingervi ad farci una donazione non vi posso anticipare nulla, però aiutateci a sostenere anche gli eventi.
Ne
Ne
vale la pena, fidatevi.
vale la pena. In questo ambito ringrazio Massimiliano che questa settimana ci ha fatto una donazione. Grazie Massimiliano e grazie insomma a tutti voi che ci
Grazie, Massimo.
seguite. Invece adesso è arrivato il momento della rubrica più amata, quella delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Gli astronauti sono sempre stati dei modelli di ruolo e degli ambasciatori delle loro nazioni, di cui hanno rappresentato la cultura, i valori, i sistemi politici. E proprio per questo, soprattutto nelle occasioni pubbliche e ufficiali, hanno sempre badato al loro linguaggio, controllando quello che dicevano e come lo dicevano. Ma in alcuni casi gli astronauti si sono lasciati andare nel linguaggio, per esempio perché magari si sentivano meno sotto i riflettori nella loro capsula durante una missione, oppure perché le circostanze li hanno indotti a perdere la pazienza e a lasciarsi andare con imprecazioni o volgarità. Il caso più clamoroso è stato quello della missione Apollo 10 del maggio del 1969. In questa prova generale di quella che sarebbe stata Apollo 11, il modulo lunare seguì tutte le manovre che avrebbe fatto la missione successiva, tranne l'ascensione finale per la discesa, arrivando soltanto fino a un'altitudine di 15 km dalla superficie lunare. A questa altitudine, nel modulo lunare comandato da Tom Stafford con Jim Cernan come pilota del modulo lunare, lo stadio superiore si separò correttamente dallo stadio di discesa, iniziando però a ruotare in maniera incontrollata su se stesso. Jim Cernan si lasciò andare dicendo un son of a bitch, questa esclamazione, questa imprecazione. Il problema è che le televisioni stavano trasmettendo in diretta le operazioni dal centro di controllo di missione a Houston e questa comunicazione radio venne sentita molto chiaramente. E questo suscitò grandi polemiche, rappresentate soprattutto da quella di Larry Poland, il presidente del Miami Bible College, questa scuola di studi biblici che contattò la NASA e il presidente Richard Nixon, riferendo le lamentele, l'indignazione di molte persone che lo avevano chiamato, dicendo di aver sentito queste volgarità, queste profanità, non degne della missione che stavano compiendo. E Poland disse che si sarebbe aspettato di trovare un messaggio simile soltanto sui muri delle latrine, sui muri, nelle scritte sulle pareti di una latrina. Questa protesta di Poland chiese in particolare le scuse dell'astronauta, quindi di Gene Cernan. Ma non ci fu soltanto indignazione per questa volgarità detta da Cernan. Ci fu anche un gruppo rappresentato da un professore e da 300 studenti del Florida Institute of Technology che contestarono il diritto di questo collegio di studi biblici di chiedere scuse a degli astronauti chiedendo di pentirsi per le profanità, le volgarità e la blasfemia pronunciate intorno alla Luna. In effetti, un'analisi delle registrazioni audio all'interno del modulo lunare e della capsula Apollo di Apollo 10 rileva che gli astronauti si lasciarono andare un bel po' in questa occasione, pronunciando 230, almeno 230 volgarità di vario tipo. Una ragione che l'equipaggio, come in molte altre missioni Apollo, era costituito da militari o ex militari che avevano frequentato ambienti in cui questo tipo di linguaggio era molto comune. E nonostante questa difesa a favore di Cernan dal gruppo di studenti e di docenti, prevalse l'indignazione e Cernan fu costretto a chiedere scusa, anche se poi, nel corso degli anni, disse di non avere comunque provato alcun rispetto per questo direttore del Centro di Studi Biblici. Sarà stato per l'esperienza di Apollo 10, per aver fatto tesoro di questa esperienza, oppure perché si rendeva conto che l'impresa sarebbe stata storica, ma nel corso della missione Apollo 11 la quantità di volgarità pronunciate dagli astronauti fu significativamente minore. L'analisi delle registrazioni audio delle comunicazioni all'interno dei veicoli di Apollo 11 dimostra che gli astronauti si lasciarono andare a volgarità non più di una quindicina di volte, quasi tutte pronunciate da Mike Collins, il pilota del modulo di comando, due o tre da Buzz Aldrin e nessuna da Neil Armstrong, il comandante, e forse per il fatto che Armstrong è sempre stata una persona con un carattere introverso, riflessivo e conciliante, una persona molto pacata. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo per questa storia
Ringrazio
alternativa.
Alessandro che dice che giovedì scorso sono mancato a lui e forse a qualcun altro.
Allora, vediamo invece che cosa succede la prossima settimana. Intanto, partiamo da oggi. Beh, oggi è il compleanno di Victor Glover, giusto per rimanere in tema di astronauti lunari. E doveva partire, ma da quello che vedo è partito il Soyuz 5. Vedo Anatoly Zak che un paio d'ore fa ha scritto che finalmente il primo Soyuz 5, progettato per rimpiazzare lo Zenit, ha lasciato il pad di Baikonur nella sua missione di test inaugurale. Era da un po' che doveva lanciare, da diversi giorni, insomma, è sempre stato spostato per non precisati problemi. Difficoltà che poi sono riusciti a quanto pare a risolvere. Non ci sono video, non ci sono foto per il momento, però insomma sembra che sia partito finalmente. Avevano tra l'altro questa mattina la finestra di lancio era dall'una alle 3 e poi l'hanno spostata alle 23 di questa fino alle 23 di questa sera, quindi si vede che era un lancio senza nessun particolare payload, era solo per testare il funzionamento. Domani, venerdì 1 maggio, abbiamo un gruppo di Starlink che parte a bordo di un Falcon 9 da Cape Canaveral, dal complesso di lancio 40 alle 19:33 di sera. Qui invece ci saranno sicuramente video e foto. Sabato 2 invece abbiamo un contatto ARIS con gli scout del branch australiano di Victoria. Sì, in Australia, esatto, nel New South Wales. Questo alle 12:43. E parleranno con Chris Williams a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. A proposito di compleanni, domenica 3 è il compleanno di Alexander Gerst e sempre domenica 3 alle 8:59 di mattina partirà un Falcon 9, ma questa volta con dei satelliti, i CAS-500 e altri satelliti. Sono dei satelliti per l'osservazione terrestre sudcoreani e quelli di Planet Labs, i Pelican 7, 8 e 9, comunque sono per l'osservazione terrestre. La settimana prossima, lunedì 4, abbiamo il compleanno di Maurizio Cheli. Martedì 5 abbiamo, non è un compleanno, è l'American National Astronaut Day per celebrare il 5 maggio 1961 in cui Alan Shepard divenne il primo astronauta americano nello spazio su Freedom 7. E al pomeriggio abbiamo il contatto ARIS con l'Università Tecnologica Nacional, la Facultad Regional San Rafael, in Argentina alle 4 e un quarto del pomeriggio. Parleranno con Sophie Adenau. Mercoledì 6 c'è un lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink da Vandenberg. E giovedì 7 abbiamo un altro contatto ARIS con un evento a Potsdam, in Germania, e sarà alle 16:36, quindi il pomeriggio parleranno con Chris Williams. Alla sera, alle 21:30, torniamo noi con la prossima puntata di Astronauticast. Bene, vediamo se nel frattempo ci sono domande in chat. Il 4 maggio è lo Star Wars Day, esatto. Il 4th of May be with you. May the 4th be with you. Allora, apriamo le nostre grid fin, chiudiamo le nostre chopstick e iniziamo il giro di saluti. Dunque, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Dall'Unione Terre d'Argine.
Ciao a tutti e buon weekend lungo. Alla prossima!
Da parte mia un salutone, vi saluta davvero da Verona, vi dà appuntamento a giovedì prossimo, grazie per essere stati con noi anche questo giovedì ad Astra.